a nessuno, che però ho letto ieri sull'informazione a firma di Marino Cecchetti, e cioè parlava di un mediatore giudiziario AR, che è un mio caro amico, e quindi in riferimento a una fuoriuscita, a proposito di fuoriuscite di notizie in ambito giudiziario, era uno stralcio praticamente di un'inchiesta che è in corso riguardante il mediatore giudiziario AR, col quale io ero ieri sera appunto a confrontarmi, e facevano, lo dico perché ci si scandalizza così un pochettino a fasi alterne, no? Quando escono le notizie di inchieste da una parte piuttosto che dall'altra, parlo quelle coperte da segreto e quant'altro, no? Per esempio questa notizia qui mi risultava fosse anche questa coperta da segreto istruttorio nell'ambito di un'inchiesta, però qualcuno la può scrivere, quindi ad altre diciamo che non possono essere scritte. Quando però si tratta di un possibile mediatore giudiziario AR nemico, invece quelle lì passano in cavalleria come niente, ma va bene. Insomma, il mio amico mediatore giudiziario AR mi diceva ieri: guarda Federico, io mi vedo in questo momento costretto a dirti che tutta questa fase di scontro politico così aspro, così acceso, probabilmente non aiuta nessuno, probabilmente non aiuta il paese e probabilmente non aiuta una risoluzione dei problemi che questo paese ha. E su questo ho convenuto assolutamente. Però poi nell'ambito dei vari ragionamenti purtroppo è venuto fuori che determinate cose poste in essere da questa maggioranza e questo governo continuano a essere delle condizioni molto molto forzate, quindi proprio delle forzature. Mi spiego meglio, faccio degli esempi. Facciamo l'esempio in ordine di tempo che ha citato adesso il collega Carattoni. Quando si parla di nominare un nuovo magistrato dirigente perché quello attuale facente funzioni non ha scritto un documento, io non l'ho letto, in questo momento non l'ho letto, ma ho sentito come dire, i vostri interventi, e lo stesso dice: nominate un magistrato dirigente vero e non un facente funzioni, perché in questo stato di cose il tribunale non può andare avanti. È una sorta di grido d'allarme del tribunale stesso, e siamo d'accordo. Ora, però non si può dire che questa situazione è caduta dal cielo, che non si è creata, che si è creata dal nulla. Si è creata dal momento in cui è stato defenestrato un magistrato di qualsiasi. Attenzione, io non sono né da una parte né dall'altra, lo ridico perché per chiarezza, non faccio il tifo per nessuno, però si è creata da quel momento in avanti questa condizione. Ora, è una domanda la mia: è lecito e giusto che il segretario della giustizia e il presidente della commissione affari di giustizia facciano delle audizioni, si informino, non lo so, valutino a loro piacimento, con i metodi che loro pensano più opportuni, come valutare la nuova nomina del magistrato dirigente? Secondo me no. Cioè, secondo me quella procedura lì non è quella che si dovrebbe seguire, diciamo così. Probabilmente ci dovrebbe essere un confronto a tutto campo nella Commissione Affari di Giustizia, probabilmente. Io non ho memoria di una nomina fatta su un'audizione autonoma da parte del segretario alla giustizia e del presidente della commissione affari di giustizia. Proprio non ho memoria, non è quella penso la procedura. E vi ricordo, perché questo è un paese smemorato, chiaramente io non devo difendere Fiorenzo Stolfi, guai, però quando Fiorenzo Stolfi era segretario agli affari esteri venne fatto da Alleanza Popolare un ordine del giorno per sollevarlo dal suo incarico, proprio perché il segretario agli affari esteri coincide col nostro segretario della giustizia, nel senso che è anche segretario degli esteri, chiese di interloquire con i giudici del Tribunale Unico, un po' quello che si sta facendo adesso, senza informare niente nessuno rispetto a un'eventuale nomina del nuovo magistrato dirigente. Cioè non fu informato il Consiglio Grande Generale, la Commissione Esteri, la Commissione Affari di Giustizia, e il segretario Stolfi allora venne sollevato con un ordine del giorno da quell'incarico, venne censurato, se ve lo ricordate, io ero nella carica di capitano reggente, e cadde il governo. Ora, da qui vi lascio alle vostre valutazioni, non voglio farle mie, altrimenti sembro di parte, sembro di qua, sembro di là. Fate le vostre valutazioni. Badate bene, io non sono una persona idonea per difendere nessuno, men che meno Fiorenzo Stolfi. Vado ai temi che volevo trattare. Oggi è il 27 di novembre. Il segretario di Stato per le finanze Vaguidi ci ha detto che entro oggi, 27, ci avrebbe dovuto dare risposta a un'interpellazione. È arrivata. Ce l'ha consegnata a mano. Benissimo. Non l'ho letta, la leggerò. Ecco, non lo sapevo. È consegnata a mano, non c'ero. Sono arrivato tardi, la leggerò. Rispetto alla Leighton. Ha pagato? Non ha pagato. La Leighton non ha pagato. 13 milioni e mezzo alla scadenza al 30 giugno 2018. Allo Stato non ha ancora pagato, quindi no, non ha pagato. Oggi è il 27 di novembre, noi dovremo pagare il 30 di novembre la patrimoniale, per noi intendo i cittadini sammarinesi, pari circa 13 milioni di euro. E la domanda è a loro consiglieri di maggioranza e di opposizione: è giusto che la Leighton, con nomi e cognomi di proprietari, CIS e quant'altro, non paghi 13 milioni e mezzo a Cassa di Risparmio, che è la banca di tutti i cittadini sammarinesi, per la quale abbiamo svenduto gli NPL per fare cassa, e si continuano a chiedere sacrifici ai cittadini sammarinesi anche attraverso una patrimoniale non equa e iniqua. Vi spiego perché. Comunque, allo Stato. Però questo non mi interessa, cioè qui un articolo di giornale di, per esempio, Marino Cecchetti, che scrive sull'informazione del mediatore giudiziario, ma non scrive, per esempio, della Leighton, non interessa a nessuno, del perché nessuno si interessa al fatto che non sono stati pagati questi 13 milioni e mezzo, attenzione, alla banca di Stato, ma neanche alla maggioranza, perché io penso che dobbiate difendere un certo imprenditore sammarinese a qualche titolo, per qualche motivo. Questo lo inizio a pensare, forse il vostro mentore è da tempo, ma lo vedremo. Bene, dicevo, la patrimoniale non è equa. Perché non è equa? Perché real estate, qualsiasi real estate vuol dire immobiliare, ma ce n'è anche una in particolare, real estate, quando ha un capitale sociale versato di 100.000 euro, ma un patrimonio, so che metterete mano nella finanziaria questa nefandezza estrema e iniquità, vedremo come. Bene, real estate, quando il capitale sociale, in realtà il patrimonio netto, è pari a 100.000 euro, quella stessa real estate paga allo Stato come patrimoniale 300 euro, con un capitale sociale o un patrimonio netto di 100.000 euro, anche se la stessa real estate ha intestati 10 milioni di euro. Ora, di fronte a un cittadino sammarinese normale, marito, moglie e due bambini, che si trovano a pagare 150 euro di patrimoniale con un patrimonio di 200.000 euro di immobile, che con fatica se lo stanno pagando faccio degli esempi chiaramente, no? Attraverso un mutuo, vi pare una patrimoniale equa? Vi pare una patrimoniale giusta? Una real estate, un immobiliare che ha un patrimonio netto reale, cioè come capitale sociale 100.000, patrimonio netto 100.000, ok, ma in capo ha 10 milioni di immobili veri e paga zero, questa è una patrimoniale vera? Si è fatto tanto parlare, per esempio, anche sull'immobiliare della mia famiglia. Sento che in mezzo al paese interessa i 2 milioni di euro che io e i miei fratelli nel tempo abbiamo versato a fronte di mutui richiesti alle banche, del fatto che paghiamo 6.000 euro noi, per esempio, sulla nostra immobiliare. Però noi abbiamo versato un parametro, secondo noi, equo rispetto agli immobili che deteniamo, cosa che non hanno fatto, per esempio, tutti quelli che possiedono delle immobiliari. E voi mi venite a parlare, voi teso maggioranza, di una patrimoniale equa. Ma dov'è questa patrimoniale equa? Io li pago, la mia patrimoniale la sto pagando assieme ai miei fratelli, ho già pagato le prime rate e le pagherò anche a dicembre. Ma voi mi volete parlare davvero che il signore un determinato imprenditore che ha un capitale importante, che ha una real estate di 100.000 euro, perché paga 300 euro, è adeguato quell'importo rispetto a quello che giustamente pago io o chiunque altro con un capitale sociale, un patrimonio netto adeguato come sarebbe dovuto essere? Ora io vi invito a pensare che nella operazione che si sta facendo rispetto all'ICE, che sarebbe quell'indice reale, come dire, di redditività delle famiglie, quella legge lì si sarebbe dovuta portare ancora prima di calcolare un eventuale patrimoniale. È qui la grande differenza, perché oggi state facendo pagare della gente meno abbiente di più di quelli che hanno più soldi. Ma voi lo sapete che la patrimoniale oggi si paga, come dire, in maniera iniqua anche in questo senso? Se uno ha immobili in Italia paga zero. Ho un amico che ha 5 alberghi in Italia, valore stimato 30 milioni di euro, lo stesso paga zero. Rispetto al suo vicino di casa che ha una casa sudata e comprata, paga 300 euro. Questa è una patrimoniale equa, secondo voi? Equa? Allora, rispetto all'ICE che state studiando, quello sarebbe dovuto venire fuori prima. I soldi a chi è debitore li dovete chiedere, se il creditore è la cassa di risparmio e lo Stato. Non dovete, non potete fare, continuare a fare finta di niente. L'intervento che farete sulla pubblica amministrazione, io lo voto, vi è chiaro? Io lo voto favorevolmente, ma c'è un ma. Lo voto perché l'ho sempre detto che un intervento verso taluni stipendi doveva essere fatto, però c'è un però, che mi auguro vengano fatti degli emendamenti, oppure lo proporrò anche io. Vi spiego perché. Non è possibile che venga richiesta qualsiasi percentuale in maniera orizzontale e discriminata a chi che sia, cioè se uno ha in una famiglia un solo stipendio da 2.000 euro e lavora uno in famiglia con due bambini, non gli si può chiedere la stessa cifra di uno che ha magari tre stipendi in famiglia nella pubblica amministrazione. Lo capite questo, sì o no? Lo capite sì o no? Poi le percentuali che avete indicato anche lì sono improprie, perché le fasce più deboli devono avere una percentuale più bassa. Quelle che magari prendono 3.000 euro, 4.000, 5.000 euro, si poteva considerare una percentuale più alta, ma presenterò un emendamento in questo senso all'atto della finanziaria. Cosa voglio dire? Che a me sta bene che venga fatta una richiesta, che venga richiesto uno sforzo anche a coloro a cui non è cambiato niente in questi anni, cioè la pubblica amministrazione. Perché che se ne dica ai liberi professionisti, ai dipendenti privati, a tutto l'altro mondo che è chiamato a pagare al proprio Stato giustamente per mantenere il welfare, in questi ultimi anni è cambiato il mondo. Nelle aziende è cambiato il mondo, la crisi nel privato si è sentita davvero, degli incentivi dovrebbero essere fatti in funzione delle aziende private, quindi un minimo di prelievo Stato a me non mi scandalizza, a differenza dei sindacati che si svegliano solo dopo che sono stati rubati 200 milioni di euro di NPL svenduti. A me non scandalizza sta cosa, lo voglio dire in maniera molto chiara, ma mi scandalizza che si mettano le persone tutte sullo stesso piano, cioè le persone che in una famiglia percepiscono un solo stipendio e magari hanno due bambini e una moglie da mantenere, rispetto a quello che ha magari tre stipendi e magari tutti e tre sono nella pubblica amministrazione. Non è equa questa metodologia, quindi io la voterò solo se verrà cambiata. Così non è equa e non mi sento assolutamente di condividere questo meccanismo che voi stessi avete creato. Allora vi rendete conto che spingete un bottone, avallate qualsiasi cosa, ragionate, studiate, non lo state facendo, perché le cose che vi ho detto sono palesi, sono palesi.